Buonasera a tutti, ben ritrovati su Radio Bandiera Nera, questa è la trasmissione Colonna Sonora. Io sono Riccardo, saluto come sempre ovviamente chi sta seguendo questa mia puntata. Il nostro viaggio musicale continua, come settimana scorsa non presenterò nessun album, ma andremo a raccontare per quanto sia possibile in un'ora di tempo la storia di uno dei gruppi simbolo della musica post-punk, ovvero i Joy Division, gruppo che in breve tempo di attività, pensiamo in soli 3 anni, e con solo 2 album e qualche EP, entrarono nella storia della musica, in quella storia che nessuno avrebbe mai più dimenticato. Prima di iniziare, come sempre, lancio una canzone, creiamo la giusta atmosfera per presentare questo gruppo. Questa prima canzone che lancio è tratta dal loro primo album, questa è Atmosphere. Per iniziare potremmo dire che la storia di Joy Division iniziò come tante band di quel tempo. Siamo alla fine degli anni 70, nella piena esplosione della scena punk, però stanno arrivando anche gli anni 80 e la scena si sta rendendo sempre più dark. Infatti il viaggio con Joy Division ci porterà in un mondo, ci porterà a vivere il mondo in bianco e nero, potremmo dire quasi nell'oscurità. Questa storia nasce da tre ragazzi che, ancora alle prime armi con la musica, decidono di mettere in piedi un gruppo punk. La voglia di intraprendere un cammino musicale di questo tipo, o forse inizialmente solo produrre del rumore, emerge in questo trio durante un concerto dei Sex Pistols e dei Buzzcocks, due band che spero non abbiano bisogno di presentazioni. Allo stesso concerto però, ad assistere allo spettacolo, c'è anche un altro ragazzo. Questo ragazzo, per chi lo conosce, per chi lo frequenta, sicuramente eccentrico e particolare, amante della storia, della musica rock e amante anche della storia intesa come materia scolastica, affascinato dalle opere decadenti dei poeti romantici ottocenteschi. Questo ragazzo si chiama Ian Curtis e sarebbe diventato il simbolo della voce del post-punk, con un'importanza assurda che nemmeno lui forse si rese conto, o forse non ebbe il tempo di rendersene veramente conto. Ora lancio un'altra canzone estratta dal loro primo EP del 78 dal titolo Hand Heal for Living. Pensiamo che la prima stampa di questo EP è in vendita tra i siti collezionisti di dischi a 3.000 euro. La canzone si intitola Warsaw. 3, 5, 0, 1, 2, 5, go! I was there on the backstage when this light came around. I grew up not a changeling, but when the first time around, I could see all the weakness, I could pick all the faults, but I could see all the faintness, just a stick in your throat. Be watching. Hung around in your soundtrack to mirror all that you've done, to find the right sound of reason to kill the feelings for one. I can see all the callbacks, I can see through your eyes, all that told me no contact, no matter how hard you try. I can still hear the footsteps, I can see all the walls, I slid into your man traps with no hearing at all. I just see contradiction, I just give up the fight, just to live in the past tense, to make believe you were right. P1G. Quei tre ragazzi, ancora prima di conoscere Curtis, suonavano già insieme in un gruppo dal nome Stiff Kittens, ma dopo un concerto non proprio perfetto vennero contattati da questo ragazzo che già nei primi mesi del 77 entra a far parte della band. Con l'arrivo di Curtis avvengono anche altri cambiamenti all'interno del gruppo. Il batterista Terry Mason lasciò il posto a Tony Tabak per prendere appunto il compito di manager della band. E inoltre il gruppo cambiò nome da Stiff Kittens in Warsaw, che oltre ad essere il titolo della canzone che ho lanciato precedentemente tratta dal loro primo EP, è anche un omaggio ai capolavori di David Bowie. Il gruppo torna in concerto con questa nuova formazione, ma le critiche sono ancora negative. Ma l'importante è che dopo questo concerto si misero in contatto con Martin Hennett principale animatore della scena musicale di Manchester, figura che in poco tempo gli avrebbe portati nella leggenda della musica. In breve tempo venne rimpiazzato nuovamente il batterista Tony Tabak e prese il posto il ben più esperto Steven Brotherdale, che suonava già in un'altra band punk cittadina. Con questa formazione i Warsaw entrano in studio per la prima volta nel luglio del 77 per appunto registrare i primi brani demo, come Warsaw, la canzone che ho lanciato prima, e Leaders of Men. Questi due pezzi oltretutto sono autentici classici della scena punk di Manchester. E allora noi ci andiamo ad ascoltare anche quest'altro autentico brano, questo è Leaders of Men. Questi demo però resteranno per molto tempo inediti. Inoltre un altro inconveniente sembrerebbe tagliare le ali al progetto, infatti il batterista Steven Brotherdale lascia la band e al suo posto arriva Stephen Morris. E da ciò che però sembrava l'ennesimo problema si rivela in realtà la salvezza, infatti il gruppo dopo questo cambio incomincia a trovare l'alchimia giusta e tutto ne esce con una naturalezza da grande band. Oltretutto questa sarebbe poi stata la formazione che avrebbe accompagnato anche i Joy Division negli anni appunto più importanti della loro carriera. I Warsaw comunque appaiono la prima volta su disco nell'ottobre del 77 con un brano in onore, potremmo dire, del locale Electric Circus, locale che, in cui anche loro avevano suonato, che però era prossimo alla chiusura. Nel dicembre dello stesso anno i Warsaw debuttano con il primo EP, Han Hiddle for Living, appunto contenente le precedenti canzoni che ho lanciato. Questo album ovviamente raggiunse molta importanza nella scena underground, anche perché era un bel punk, un punk di qualità, potremmo dire. Per evitare confusione però con i nomi di altre band già presenti sulla scena, proprio Curtis decise di cambiare il nome trasformandolo in Joy Division, ispirandosi al romanzo del 55 La casa delle bambole. Intanto, tra un album e un progetto sfumato, il 14 aprile del 78, durante un'esibizione a Manchester, il gruppo fu notato da Tony Wilson, che nel settembre di quello stesso anno decise di ospitarli per un'esibizione dal vivo nel suo show Granada Records. E Wilson, che aveva da poco fondato la sua etichetta discografica indipendente, la Factory Records, coinvolse i Joy Division a partecipare alla compilation promozionale Half Factory Sample, prodotta per il lancio della label, con due loro brani, Digital e Glass. Di questi due brani andiamo ad ascoltarci la canzone Glass. Queste due canzoni accompagnano sempre più i Joy Division ad abbracciare un nuovo punk. Li accompagna sempre più verso uno stile dark, che diventerà poi, come vedremo più avanti nella puntata, il loro principale marchio di fabbrica. Questo stile dark che potremmo dire, prima che all'interno delle loro canzoni, è all'interno di loro stessi. E su questo lato appunto ci soffermiamo sulla figura del cantante Ian Curtis, che appunto chi meglio di lui può rappresentare il mondo in bianco e nero. Curtis trascorre un'infanzia all'apparenza tranquilla, è un ottimo studente, ma molla tutto facilmente perché perde appunto l'interesse nelle cose. Compie piccoli furti, di dischi in particolare, e anche di farmaci però. Curtis si sposa giovane, all'età di 19 anni, con una sua ex compagna di classe, e dopo pochi anni avrà anche una figlia. Tutto questo prima di intraprendere la carriera musicale. Da qua, appunto, da questo punto della sua vita in poi, tutto girerà attorno alla sua band, a Joy Division. La sua voce profonda, con quei toni baritonali, ma soprattutto melodrammatici, e i suoi testi che, lugubri, esprimono perfettamente la più totale solitudine e sfiducia verso il mondo circostante. Voce che diventerà appunto simbolo di un intero filone musicale, oltre che della band. Tornando alla sua infanzia, da sempre soffre di epilessia fotosensibile, ovvero una tipologia di epilessia che colpisce una persona su 10.000. Un'epilessia che provoca crisi nella persona in risposta a particolari stimoli luminosi, anche se spiegandola così è molto riduttiva. Malattia questa che, anche negli anni a venire, quindi durante la sua carriera, diventò un peso insostenibile e infatti attorno ai 20 anni iniziò a soffrire di depressione cronica. Ora mi fermo un attimo e lancio una canzone tratta dal loro primo album, che tra poco presenteremo. Questa è Shadowplay. Ho parlato prima delle malattie che colpiscono Curtis. Pensiamo all'importanza negativa che potevano avere nella vita di un cantante. Infatti il 27 dicembre del 78, durante uno show a Londra, Curtis fu colpito dalla prima crisi epilettica da quando era entrato nella band. Spesso infatti gli altri membri del gruppo raccontano come dovevano fermarsi per soccorrerlo. Questa malattia, ripeto, lo accompagnerà fino alla sua tragica fine, malattia che lui stesso aveva nominato come il grande male, già nei suoi diari e adolescenziali. È interessante come il giovane cantante, anche nei periodi successivi, cerchi di esorcizzare quelle convulsioni e quegli attacchi con movenze frenetiche che accompagnavano la performance come un ballo. Movenze che, onestamente, è complicato spiegare e far comprendere perfettamente a voce senza vederle. Il 4 marzo del 79, inoltre, avviene, se così si può dire, l'ufficializzazione dello status di cult band nella nascente scena dark, suonando in un concerto insieme ai Cure. È forse il momento musicale più alto della band, infatti nel 79 esce il loro primo album ufficiale dal titolo Unknown Pleasure. Prima di proseguire con la spiegazione di questa pietra miliare, lancio subito la prima canzone tratta da questo album. Questa è Disorder.
Sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow.
Questo primo album è veramente un qualcosa di difficile, nel vero senso della parola. È di difficile comprensione, per esempio, per chi ama la musica da radio. Questo disco bisogna ascoltarlo e riascoltarlo per capirlo e comprenderlo bene fino in fondo. Basta pensare alla geometria perfetta di questi suoni. L'album, oltretutto, è tra i primi ad essere affiancato ai termini come gothic rock, gothic punk, dark wave. Pensiamo ai testi malinconici e totalmente decadenti. Potevano sorgere solamente dalla mente di Curtis. Cioè, dal mio punto di vista, e questo è un mio pensiero personale, nessuno raggiungerà più questa unicità dei testi e questa sensazione che ti lasciano ad ogni ascolto. Non per qualcosa di speciale, cioè non perché parliamo di un livello musicale assurdo, comunque veramente elevato, ma semplicemente perché chi scriverà testi non è Ian Curtis. Cioè, solo la mente di questo cantante poteva presentare dei testi tali e poi cantarli, quindi presentarli, con una voce che sembra creata apposta. Ora lancio un'altra canzone tratta sempre da questo primo album di debutto. Questa è la quinta traccia, dal titolo New Dawn Faith.
Thank you.
Dall'anno della sua pubblicazione l'album ha ricevuto una serie di riconoscimenti da parte della stampa musicale, per citarne alcuni: Rolling Stone lo ha inserito al 20° posto nella lista dei 100 migliori album di debutto, il settimanale New Musical Express l'ha inserito al numero 4 della lista dei più grandi album degli anni 70 e al numero 41 nella lista dei migliori album di tutti i tempi. Spen lo ha classificato al numero 11 nella sua lista dei 50 dischi punk essenziali nella libreria di ogni amante del genere. E poi nel marzo del 2003 l'album è stato inserito al numero 26 nei top 50 album della storia e al numero 19 in quella dei 100 migliori album britannici redatta dal mensile Q. Come ogni puntata mi piace soffermarmi sul dettaglio della copertina del disco. Infatti in questo caso ci troviamo dinanzi ad una delle cover più famose della storia della musica rock e punk. La copertina presenta un grafico comparato delle frequenze del segnale proveniente da un pulsar o stella di neutroni, in particolare dalla prima pulsar scoperta, la CP1919. Quindi come sfondo c'era questa copertina totalmente nera e poi c'erano come disegno queste linee rette di colore bianco che poi formavano anche i cosiddetti picchi, che quindi davano un senso all'immagine quasi tecnica, che però nascondeva un senso più appunto sensuale, più interiore. Infatti molti la descrivevano come diciamo rappresentazione della batteria di Stephen Morris, che era molto tesa ma era anche fluida. E molti sono convinti che potesse rappresentare anche il battito del cuore, e quindi appunto dalla linea retta che era seguiva delle montagne, delle onde. Questa copertina, che spero tutti abbiate visto perché è veramente di un'importanza assoluta nell'ambito della musica rock e punk, vi invito eventualmente a rimediare al più presto. Su internet basterà cercare copertina album Joy Division e penso che finirete su quei miliardi di siti che cercano di spiegare al meglio proprio il significato nascosto che ha questa copertina. Copertina che negli anni successivi, basta pensare ad oggi, è divenuta un'immagine di massa, finendo su t-shirt, poster e merchandising vario. Comunque, tornando a questo gran album, prima di proseguire la storia andiamo ad ascoltarci un'altra canzone. Questa è la nona traccia, questa è Interzone.
I'm attracted by some force without
Dopo questo album, con cui Curtis e la band si portarono al gradino più alto della loro carriera musicale, la situazione personale del cantante si aggravò, e non di poco. Tenendo conto dei giovani 23 anni del cantante, si aggiunse anche la crisi con la moglie, un rapporto che si deteriorò giorno dopo giorno, su cui Curtis riservò gran parte della sua frustrazione. Situazione con la moglie che oltretutto ispirò uno dei brani più noti della band e che ora andremo ad ascoltare. Pubblicato come singolo, questa è Love Will Team Has a Part. A peggiorare la situazione con la moglie ci fu il rapporto di Curtis con una ragazza belga incontrata durante il tour europeo. Proprio quando torna da questo tour, infatti, il giovane cantante si chiuse nella sua camera, si ubriacò e collassò a terra con accanto a sé una Bibbia e un coltello. La tragica scena però si ripeté non molti giorni più tardi. Il giovane cantante assunse una grande quantità di Phenobarbital che utilizzava per le convulsioni. E questa volta, ancora più tragicamente, accanto a lui ritrovarono un biglietto che sapeva di addio. Questo fu il primo tentativo di suicidio. Nel frattempo il gruppo torna a registrare i nuovi brani per il prossimo album dal titolo Closer. Anche in questo caso la copertina sarà emblematica. Infatti su sfondo bianco troveremo l'immagine di una statua che si trova al cimitero monumentale di Staglieno a Genova. L'album Closer venne registrato in fretta. quasi senza il tempo materiale per elaborare quello che poi finiva sul nastro. Perché di lì a un mese i Joy Division avrebbero dovuto iniziare il loro primo, e aggiungo tanto atteso, tour americano, nel maggio dell'80, che aveva già fatto registrare uno straordinario successo in prevendita. La salute del cantante però lo stava abbandonando per sempre. Attacchi epilettici continui durante i concerti dovettero fermare la promozione del disco. La sera prima della partenza per il tour americano, Curtis, che nel frattempo aveva deciso di trasferirsi per qualche settimana, prima a casa di Bernard Sumner e poi dai genitori, non reggendo più la tensione con Deborah, che nel frattempo aveva avviato le pratiche per il divorzio, fece il ritorno nella sua casa per parlare con la moglie. Curtis le chiese di ritirare la causa per la separazione e in seguito rimase da solo in casa. La mattina del 18 maggio del 1980, Curtis si suicidò all'età di 23 anni, impiccandosi alla cucina dell'abitazione di sua moglie Deborah, che facendo il ritorno a casa, intorno a mezzogiorno, rinvenne il corpo senza vita del cantante. Con lui finì tragicamente l'avventura di Joy Division. Tony Wilson dichiarò nel 2005: «Penso che ognuno di noi abbia fatto l'errore di non pensare che il suo suicidio stesse per accadere. Abbiamo tutti completamente sottovalutato il pericolo. Non l'abbiamo preso sul serio. Siamo stati degli stupidi». Ora, prima di proseguire, lancio una canzone tratta dall'ultimo disco, Closer. Questa è 24 Hours.
Nothing there at all. destiny before it gets too late.
Nel luglio dello stesso anno anche il secondo album, Closer, venne pubblicato, contenente anche la canzone che ho appena lanciato, piazzandosi al numero 6 della classifica inglese. Dopo la morte di Ian Curtis, gli altri tre membri del gruppo continuarono l'attività dando vita a una nuova band, i New Order. L'accordo preso tra di loro, quando Curtis era ancora in vita, limitava l'uso del nome Joy Division all'unico caso in cui la band fosse stata al completo. Nell'ottobre dell'81 uscì il loro ultimo lavoro, Still, contenente 9 tracce già registrate insieme a Ian Curtis. Altre tracce che dovevano completare il terzo album furono incise nel primo album dei New Order. È interessante l'eredità dei Joy Division, ma ancora prima di Ian Curtis. Se pensiamo a questi pochi anni di attività e solo 2 album pubblicati, i Joy Division restano tra le principali band della storia del punk e in particolare della cosiddetta Dark Wave. Inoltre potremmo dire che, come i Sex Pistols e il punk in generale abbiano insegnato che si poteva suonare anche senza essere virtuosi, i Joy Division dettarono la linea a una generazione che non aveva alcuna voglia di sorridere, mostrandole che non si era costretti a farlo neppure su un palco. Con queste parole siamo giunti anche al termine di questa quarta puntata. Spero sia stata di vostro gradimento. Io ricordo il prossimo appuntamento sempre alle ore 21 di martedì prossimo. Ricordo di seguire la pagina Instagram e Telegram di Radio Bandiera Nera per così restare aggiornati con le locandine delle prossime programmazioni. Io vi ringrazio ancora, vi auguro un buon proseguimento di serata. Vi lascio con una canzone tratta da quest'ultimo album, Closer. Questa è Heart and Soul. Alla prossima! We'll be right back.
well.